ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Ciao, ben arrivati! Sono contenta che le ragazze vi abbiano portato qui. Questa è la mia casa, se volete accomodarvi. È vero, non ci sono sedie dove sedersi, scusate. Sì, è vero, i muri non sono quattro, il tetto non è uno, le finestre non hanno due balconi. O forse potrebbe essere esattamente così, se voi lo volete. Questa comunque è la mia casa, come l'ho pensata io, e come l'hanno trasformata una serie di miei amici che hanno vissuto con me in questi anni. Ma non voglio imbarazzarvi, entrate, fate come se foste a casa vostra. Godetevela e trasformatela come volete. A casa di Peggy, un programma radiofonico sull'arte contemporanea, curato da Claudia Amalfitano, Martina Borsato e Gioia Lovison. Benvenuti, sono contenta di trovarvi nella mia casa. Questi suoni? Ah, questi vengono dalla stanza di Giuseppe. Giuseppe è un ospite di casa mia da tantissimo tempo. Volete sentire meglio? Beh, prego, avvicinatevi, non c'è problema. Ascoltiamo bene cosa si sente da dentro. Come posso dire? Prendete questi suoni come un'anteprima sonora di quello che poi andremo a scoprire di Giuseppe. Beh, non mi stupisce la vostra faccia. Ma sapete cosa mi hanno detto altri amici che sono passati qui qualche giorno fa sull'opera di Giuseppe?
Ah, non è che mi susciti tante emozioni, innanzitutto.
Che ne so?
Sicuramente è arte moderna, cioè contemporanea. Non so dire di più.
Che ne so?
Vuole comunicare qualcosa, evidentemente.
L'arte contemporanea per me ha poco significato.
Ma dai, è arte.
Bisognerebbe riflettere su cosa vuol fare l'artista.
Tutto è arte, se vogliamo, credo.
Che ne so, oddio, non mi sembrerebbe proprio un'opera.
Beh, a me piace.
Beh, mi chiederei che cosa ha portato l'autore a fare un'opera del genere.
Allora, non capisco quest'opera e non colgo neanche particolari cose, anche perché non è nel mio ambito l'arte contemporanea e non mi piace particolarmente.
Io di arte me ne intendo molto poco, però l'arte contemporanea non è proprio il tipo di arte che mi piace. Non riesco a capirla, non capisco dove sia l'arte.
Vado a vedere chi c'è che bussa. Martina, puoi occuparti tu degli ospiti?
Sì, sì, Peggy, ci penso io. E la musica?
Ah, fai un po' come vuoi, spegnila, tieni l'accesa, ma sai che io adoro avere la musica diffusa in tutta la casa.
Bye.
Perché proiettare il sé nella natura? Qual è stato l'impulso originario?
È vero che il mio lavoro all'esterno è a misura d'uomo. C'è la volontà di interferire in modo minimo e mimetico con la realtà che mi circonda. Qualsiasi movimento nello spazio ha già in sé tutti i caratteri della scultura. È una mutazione tridimensionale della realtà. Respirare è scultura, come un'impronta digitale è un'immagine pittorica. Nel mio lavoro, spesso rendo visibile un gesto che normalmente può essere automatico, involontario. Sono le forme legate al volume e alle azioni del nostro corpo. Quindi il mio problema non è realizzare un lavoro con la natura. Il problema della natura non si pone perché per me il rapporto con la realtà che mi circonda è paritario. Un soffio di vento equivale ad un respiro.
I tuoi interventi nella natura sono leggeri, minimi, mentre alcune volte hai operato sugli alberi, ad esempio con gesti aggressivi. Perché utilizzare la forza e cosa genera nel suo contatto con la natura?
L'idea che ha generato questi lavori, nati nel 1968 e 69, partiva dal presupposto che l'albero è una materia fluida e plastica come la creta, materiale tradizionale in scultura. L'albero, che ha l'apparenza di solido, è materia fluida e plastica nel suo processo di crescita. Il mio lavoro consisteva nell'indicare la materia dell'albero come forma in divenire, scavalcando l'aspetto convenzionale della sua materia. Per fare questo, dovevo rendere indelebile il gesto della mia mano con un materiale duro, come l'acciaio o il bronzo. Il tempo di crescita dell'albero attorno alla mia mano fossilizzata nell'acciaio ha creato l'opera. Il fattore del tempo è indispensabile per queste opere, dove il tempo della vita vegetale e il tempo della vita umana sono in stretta relazione. L'intenzione non era comunque quella di esprimere aggressività, quanto incisività. Non bisogna confondere la forza con la resistenza. L'aspetto esteriore può far pensare a una pressione sull'albero, ma in realtà la mano è solo appoggiata sull'albero. Senza questa sensazione di forza, l'opera non avrebbe la stessa intensità.
In rovesciare i propri occhi, opera che hai fatto nel 1970, indossando delle lenti a contatto riflettenti, hai lavorato sull'idea di uno sguardo cieco. Il corpo come limite, come diaframma. Come è nato questo tuo lavoro emblematico?
Per me rappresentava la logica conseguenza dei lavori sulla crescita degli alberi, dove l'azione legata al mio corpo era tattile e, in un certo senso, cieca, perché il risultato l'avrei potuto vedere solo molti anni dopo.
Cos'è stata per te l'arte povera?
Un momento in cui le affinità nelle intenzioni erano più importanti dell'affermazione individuale. Un momento in cui l'opera d'arte nasceva da una necessità ideale e non mercantile.
sei sempre mosso verso la natura, hai voluto imparare da essa. Questo comportamento rappresenta una critica implicita all'antropocentrismo?
La mia non è una critica, è una constatazione. L'uomo è natura. La sua azione è naturale e possiede la bellezza e la crudeltà della natura.
Il tuo rapporto con il reale sembra essenzialmente tattile. Cosa porta con sé questa tattilità? Una dimensione conoscitiva emozionale?
L'esperienza tattile è la prima lettura della realtà che ci circonda. Solo successivamente si impara a vedere e con il tatto si possono correggere le imprecisioni della vista. La consapevolezza di una conoscenza tattile aiuta a vedere la realtà in modo più preciso, al di là della sua apparenza.
Questa intervista, messa in scena da noi amici di Peggy, mette in luce il particolare rapporto tra l'artista e la natura, che è da sempre tema centrale della sua produzione artistica. Le sue dichiarazioni, qui riportate, vogliono essere stimolo per entrare meglio nella mente di questo artista. L'opera, che oggi vi proponiamo, è Albero di 8 metri e risale al 1969 e fa proprio parte del ciclo Alberi, al quale l'artista si dedica ancora oggi. Questo ciclo di opere si concentra sul processo di crescita degli alberi. Pennone fa partire la sua operazione artistica da alcune travi in legno, le quali subiscono un'operazione di scavo. Attraverso questo gesto, che paradossalmente si rifà al più classico dei metodi scultorei, l'artista compie un atto assolutamente originale. Scavando, Pennone scopre e ci fa scoprire l'albero, che sembra essersi nascosto, quasi fossilizzato, dentro la trave. La scelta di lavorare su travi lignee, per di più di grandi dimensioni, non è certamente lasciata al caso. L'artista ha bisogno di una grande quantità di materia sulla quale intervenire. La scelta del legno sottolinea ancora una volta il rapporto dell'uomo e dell'artista con la natura. Pennone si approccia con disinvoltura alla materia fluida e plastica dell'albero, osserva la trave, dialoga con lei, contando ad uno i segni del tempo e proprio osservando con attenzione gli anelli di crescita, stabilisce qual è la base e qual è la punta dell'albero. L'artista ora agisce sulla trave, ma senza limitarsi a farne uscire la forma. Come tutti noi, anche un albero ha la sua storia. L'artista la ripercorre tutta, dai suoi esordi fino a quando è stata cessata per mano dell'uomo. Ma non si limita a ripercorrerla. Pennone, attraverso un gesto, ce la racconta, diventando silenzioso narratore. L'artista considera le sue azioni come sequenze filmiche. Ciò pone in evidenza l'importanza che il tempo assume nell'opera dell'artista piemontese. Il tempo di crescita della pianta e il tempo che l'artista utilizza per agire sul suo tronco si fondono in un racconto che non si ferma con l'opera di Pennone, ma che anzi continua e si racconta sempre nuova allo spettatore. You've not been hit by flying death. Arte Povera è un movimento artistico italiano. Nata verso la metà degli anni 60 a Torino, si diffonde poi a Roma, Genova e Bologna. L'arte povera è un'arte libera che si fonde con il quotidiano, con i comportamenti di un uomo qui e ora. Questo movimento artistico nasce in seno all'arte concettuale e assume fin da subito un atteggiamento polemico nei confronti dell'arte tradizionale, rifiutando le sue tecniche e i suoi supporti e avviandosi verso un'arte che utilizza gli stessi materiali di cui è fatta la vita. Germano Celant nel 1967 battezzò col nome di arte povera questa nuova generazione di artisti, completamente disillusi dal miracolo economico e desiderosi di una riforma sociale, descrivendo così un'arte che si manifesta nel ridurre ai minimi termini, nell'impoverire i segni per ridurli ai loro archetipi.
I poveristi si caratterizzano per il loro atteggiamento assolutamente vitalistico. Gli oggetti e le installazioni prodotte da questo movimento racchiudono in se stesso un'energia primaria che, secondo gli artisti, è fonte di ogni creatività presente in tutti gli aspetti della nostra vita. Gli artisti cercano di ampliare i linguaggi espressivi utilizzando materiali inconsueti, poveri, antiartistici come la terra, il legno, stracci vegetali, ma anche neon, motori e scarti industriali. La scelta di questi materiali vuole mettere in risalto la società dei consumi che va sempre più diffondendosi in questo periodo, rilanciando il valore della terra, della natura, di un'energia pura, della storia, riflettendo quindi sulla riscoperta dei valori primari dell'uomo. Il tema principale dell'attività artistica di questo movimento è proprio indagare sulle attività dell'uomo e dell'artista. Il poverista lotta contro l'idea di un'opera unica e irripetibile, proponendo delle opere che si modificano attraverso gli elementi che le compongono e lo spazio che le ospita. Ne consegue la ricerca di un nuovo approccio, con il pubblico invitato sia a rispondere alle sensazioni suscitate dalle opere che a porsi delle domande su ciò che vede e sulle società in cui è inserito.
Ciò che caratterizza tutta l'arte concettuale è appunto il rifiuto nell'identificare il lavoro dell'artista con la produzione di un qualsiasi oggetto di più o meno rilevante qualità estetica. L'essenza dell'arte sta invece nell'idea, nel concetto, che precede e conforma l'opera. La vita quotidiana e le azioni artistiche sono in continua dialettica. Il filo conduttore che lega queste due entità è proprio l'energia, concepita sia in senso fisico che in senso mentale.
Can't keep my eyes from the sun.
i poveristi portano avanti una riflessione sul tempo e lo fanno selezionando i materiali dall'ambiente, con lo scopo di creare organismi capaci di svilupparsi nel tempo, così come nel tempo si sviluppa la vita stessa. Le loro installazioni sono libere di modificarsi grazie al rapporto che esse tessono con lo spazio nel quale sono inserite e grazie agli elementi che le compongono. Le opere non sono solo oggetti, bensì processi che avvengono in un tempo definito e che vengono volutamente innescati.
Se l'arte povera è riuscita ad uscire dai confini nazionali e successivamente ha saputo solcare l'oceano approdando a New York, capitale dell'arte, è anche grazie al lavoro di figure importanti nel mondo dell'arte come galleristi, critici e collezionisti. Di straordinaria importanza sotto questo aspetto è il lavoro di Enzo Sperone. Grazie a lui l'arte povera si fa conoscere in tutto il mondo. Importantissimi furono i suoi contatti prima con Leo Castelli e poi con Yelena Sonnabend, ambedue proprietari di importanti gallerie rispettivamente a New York e a Parigi.
La prima importante esposizione poverista è Arte povera più azione povere del 1968 ad Amalfi. Invece, la prima grande mostra internazionale, Ninet Castelli, si tenne appunto alla Galleria Castelli di New York l'anno dopo. Questa mostra riuscì ad affiancare le ricerche di Anselmo e Zorio ad artisti di fama internazionale come Serra e Naumann. Tuttavia, è l'anno seguente, il 1969, che segna la definitiva consacrazione dell'arte povera a livello internazionale, grazie alla mostra intitolata Living in Your Head, When the Attitudes Became From, organizzata a Berna.
Ma dove eravate finiti? Martina, me li hai rubati. Allora avete conosciuto Giuseppe?
E non ho ancora finito. Mi sembra vi sia piaciuto, no? Ora volevo portarli nella tua dépendance padovana, dove c'è la mostra di Malek.
L'assessorato alla cultura del comune di Padova presenta la prima edizione di RAM, una serie di eventi e manifestazioni che si svolgeranno nelle diverse sedi espositive negli spazi pubblici della città da ottobre a dicembre. La parola RAM evoca la memoria d'accesso casuale del computer, la memoria volatile, in cui i dati crescono, si perdono o mutano. Gli eventi di RAM e RAM e dintorni presenteranno una molteplicità di memorie contemporanee, raccontando l'opera di artisti affermati, la cui ricerca rappresenta un imprescindibile elemento di ispirazione, a confronto con i giovani creativi e le sperimentazioni di alcuni artisti emergenti, i cui linguaggi spaziano dai graffiti alla street art ai video, che comunque si possono rintracciare su YouTube.
Noi vi consigliamo Percorsi dello sguardo, arte del Novecento e oltre, presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano, in via Altinate 71, dal 30 ottobre 2010 al 9 gennaio 2011. Vi consigliamo poi Malek Pansera, percorsi e scoperte, dal manuale al concettuale, presso la Galleria Cavour in Piazza Cavour, dal 26 novembre 2010 al 16 gennaio 2011.
Carlos Santana. but I'd lie for Bella. Don't get loaded, the streets are getting hotter. There is no water to put out the fire.
Gli ospiti gradirebbero un tè. Ah, però, va bene, allora ce lo facciamo. E così magari salta fuori una chiacchiera e potremo poi andarci a vedere una nuova stanza.
A casa di Peggy, un programma radiofonico sull'arte contemporanea, curato da Claudia Amalfitano, Martina Borsato e Gioia Lovison.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.